Caro Max,
ciao.
Caro Nick, ciao.
Giusto per precisare, dal prologo dell'altra volta, che parlavamo di sport invernali e delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, prossime imminenti in arrivo.
Sì.
E tu dicevi, vorrei andare a vedere il curling facendo il solito spiritosone, no? Le gare di curling delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo, presso il Cortina Curling Olympic Stadium. Questo volevo dirti in questo prologo. Poi ci sono delle altre cose che potremmo precisare in merito a quanto detto in altre occasioni, però a questo punto direi che ti vedo impegnato in altro.
No, volevo solo precisarti che giustamente ho ricevuto la segnalazione che dice di tirarti le orecchie perché hai parlato dei Sonics ma non hai citato Sigma.
Ah, va bene, e quindi un po' più indietro nel periodo storico.
Così siamo pari con le citazioni. Con le reprimenda.
Saneremo questi errori.
No, vedi, questo vuol dire che quantomeno abbiamo degli ascoltatori attenti che poi ci scrivono. Grazie.
Non possiamo dire tutto quello che ci scrivono quando ci tirano le orecchie.
No.
Ascoltando il brano scelto dalla nostra ospite, Somewhere Over the Rainbow, di Israel Kamaka Rivole, diamo il via alla 8ª puntata della 4ª stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. Signore e signori, è con noi Alessia Grillo! Benvenuta Alessia a Pick and Pod.
Grazie dell'invito, a voi.
Grazie a te di averlo accettato, benvenuta.
È un vero piacere avere Alessia al nostro microfono, sì. Max, anche perché facciamo un'incursione in questa occasione, un po' fuori dalla pallacanestro, ma in un mondo estremamente interessante e affascinante, di cui si parla tanto, a volte anche a sproposito.
Esattamente.
Esatto, e quindi abbiamo la possibilità, avendo una persona preparata, competente, di, Max, fugare qualche falso mito o magari rafforzare invece qualche rara certezza che possiamo avere. E quindi diamo un benvenuto ad Alessia al nostro microfono. La presentazione la lascio a te, di Alessia.
Sì, è dottore in biotecnologie, hai un dottorato di ricerca. Tra l'altro, ho visto che segui il morbo hai lavorato anche sul morbo di Crohn?
Sì, ho fatto due tesi sul morbo di Crohn, di laurea e di dottorato.
Questo mi tocca particolarmente perché mio figlio più grande soffre del morbo di Crohn, quindi...
Non so se Matteo ci ascolti, ma a questo punto lo salutiamo.
Esatto.
E gli diamo un 5
alto. Abbiamo anche parlato di una cosa abbastanza privata, però vabbè.
Ti dico che racconto abbastanza in giro, perché tutto sommato Matteo è stato fortunato e quindi c'è ancora molta gente che non lo sa e sarebbe meglio che venisse a saperlo, perché poi la vita ti cambia.
Sì, con la diagnosi precoce.
Sono come quelle cose tipo il diabete, delle quali è importante parlare e prenderle per tempo, quindi no, Max?
Certo, è iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi, svolge la sua attività come libero professionista nel campo della nutrizione, sia con pazienti in condizioni fisiologiche e patologiche accertate e dell'educazione alimentare di adulti in età ed in età pediatrica. Con lei oggi parleremo quindi di alimentazione dello sportivo.
Sì.
E se fai sport ogni tanto, se giochi per divertimento, se ti alleni seriamente, se hai iniziato da poco, ovviamente le esigenze cambiano e cambiano con l'età. Quello che serve a una ragazza o un ragazzo in crescita non è lo stesso di chi lavora tutto il giorno e si allena di sera, o di chi vuole continuare a muoversi e star bene nel tempo, di chi vive lo sport come un professionista.
Certo. E quindi... ci sono scenari diversi, direi.
Esattamente, sì. Ognuno richiede un approccio diverso e specifico.
Ah sì, anche perché ci sono proprio esigenze differenti. Il professionista, chiaramente, vivendo praticamente di attività fisica quasi quotidianamente, se non più volte al giorno anche.
Esatto, sì,
e poi
sì.
Ha varie fasi, dalla fase magari quella di off-season, nella quale...
la nutrizione va periodizzata esattamente insieme all'allenamento.
Invece i ragazzi in crescita, che bisogna sempre mettere tutti gli asterischi del caso, perché bisogna fare attenzione quando si parla, no, di età in fase di sviluppo.
Sì,
perché sono molto sensibili. Spesso capita di sentire, almeno a me, i ragazzi che alleno, i genitori che fanno mangiare ai ragazzi quello che mangiano loro, che di per sé non è per forza sbagliato, però magari l'adulto fa il primo a pranzo e il secondo a cena, mentre un ragazzo in crescita ha
bisogno di maggiore energia.
Sicuramente sì, parleremo, sì, di tutto questo. Poi ci sono invece quelli come noi, che sono la terza categoria, cioè i disperati che non fanno né gli atleti professionisti né sono più giovani e devono in qualche modo mantenersi tra attività fisica e una buona sana alimentazione.
C'è un riferimento a una realtà, sì, attuale.
Ho detto siamo disperati.
Qui di solito lo sport è compensatorio, esatto, rispetto alla dieta.
Alcuni dicono faccio sport per poter mangiare quello che voglio, ma è sbagliato come approccio, diciamo.
È sbagliato come approccio, sì, assolutamente, condivido.
Non era mangio tutto quello che voglio per fare sport, no. No,
no, c'è una nota che tu hai messo che è simpatica, che se Alessia ci permette potremmo partire anche da questa. Ex danzatrice.
Sì.
Ah, e ci raccontavi di un particolare tipo di danza verticale,
sì, sì,
che hai fatto per parecchio tempo.
Per qualche anno, negli anni del dottorato, perché... diciamo che ho cercato di non smettere, anche se ero abbastanza impegnata con la ricerca, e ho lavorato per questa compagnia di Venezia di danza verticale per 3-4 anni e mi sono tanto divertita.
Mi sorge spontanea una domanda, ma la merenda durante l'attività nelle pause la facevate attaccata alle corde?
Ma soprattutto di quell'episodio che ci ha raccontato fuori onda, che sono stati in una diga.
Su una diga
per ore, e quindi dici lì come si saranno...
Ci passavano l'acqua con le corde, sì. Ci passavano l'acqua con
almeno
le corde.
Almeno vi siete disidratati.
No, così. Devo ammettere però che all'epoca ero ignorante in materia. Avrei voluto conoscere le cose che so adesso a quei tempi. E probabilmente quindi, sarei stata una ballerina migliore.
Ah, vedi, sì, perché d'altra parte forse le aree in cui si è migliorati di più in ambito sportivo sono proprio il lavoro da un punto di vista fisico, nel senso,
sì,
che anche il lavoro della preparazione specifica, abbiamo avuto
di
spesso
preparatori, molto, certo,
e preparatrici, e l'alimentazione sono due aree nei cui negli ultimi 30
negli
anni, 20 anni,
anni
c'è,
sì,
stato veramente un cambio di rotta in meglio, che può cambiare decisamente le prestazioni, nel caso dei professionisti, di tutti, ma anche delle persone che quotidianamente vogliono, insomma, fare sport per divertimento.
Esatto, la scienza per fortuna va avanti e ci dà sempre più informazioni, e quindi è un'arte quella della nutrizione, che è entrata a far parte della vita dei professionisti, degli atleti professionisti o degli amatori o comunque degli agonisti, un argomento importante, perché in realtà fa parte dell'allenamento. Mangiare sano e mangiare bene nei momenti giusti fa parte dell'allenamento, così come il riposo, di cui avete parlato anche,
sì,
nella scorsa puntata.
Sì, il riposo è un altro di quei fattori che diventano essenziali, soprattutto per i professionisti, per poter recuperare le energie fisiche.
Esatto, il riposo allenante si chiama.
Però potresti ritornare a fare danza verticale adesso, con tutte le nozioni che hai sulla nutrizione.
No, adesso mi sono data al tennis, perché è uno sport longevo e quindi confido in giocare per un po' di anni.
Il tennis è in questo momento anche molto in auge in Italia, grazie,
esatto,
a Jannik Sinner. Noi registriamo nel periodo degli Australian Open, che è anche il primo slam della stagione, e quindi siamo sicuri che Jannik sia preparato sotto tutti i punti di vista, non solo quello tecnico, quello fisico, atletico, ma sicuramente anche quello della nutrizione.
È migliorato,
migliorato,
diciamo che ai suoi soldi vedevamo delle strane abitudini, le famose carote, adesso usa i gel oppure le bevande energetiche durante le partite.
Quindi anche lui ha fatto un percorso che potremmo definirlo educativo, nel senso,
sì,
o culturale, come potremmo utilizzare.
Adesso ha dei professionisti che lo seguono e che gli danno le giuste indicazioni.
Professionisti che nell'ambito dei grandi club di calcio, di pallacanestro, ma di tutti gli sport, ci sono in tutte le grandi società.
Adesso
perché,
sì,
come
sono
anche
sempre presenti.
Psicologi dello sport o mental coach, perché quello poi è un'altra sfera,
esatto,
nei quali ultimi anni, insieme a lavoro fisico e lavoro dell'alimentazione, si è fatto passi veramente avanti per supportare gli atleti e le atlete.
Perché alcuni hanno un carico importante anche da un punto di vista emotivo, emozionale.
Va bene, partiamo da quelli più piccoli, Max.
Partiamo da quelli più
piccoli.
Che
sono sempre quelli che ci stanno più a cuore.
Sì, soprattutto per quanto mi riguarda. Alimentazione del bambino che si avvicina al basket come sport. La merenda per avere più energia.
Ok, ipotizzando un ragazzino, un bambino in età scolare, elementare o medie, che inizia a fare sport, quindi con un orario di allenamento pomeridiano, io direi che le merende più efficaci sono quelle a base di carboidrati semplici o mediamente complessi, quindi il famoso pane e marmellata è una delle merende più presenti nelle mie diete per i ragazzi grandi e piccoli. Vicino a una merenda di questo tipo può esserci la torta, la fetta di torta o la barretta ai cereali. Queste sono sicuramente le merende più adeguate per affrontare lo sport, da fare circa 40 minuti, un'oretta prima, quindi non proprio a ridosso, un po' prima. Evitare magari i merende pesanti, i famosi panini col salame.
O cotechino e lenticchie.
Certo. Che le mamme a volte propongono, perché... Allora, a quell'età si digerisce tutto, non ci sono problemi, il ragazzino neanche percepisce la difficoltà, però sicuramente l'impegno digestivo è diverso, i tempi digestivi di questi alimenti sono molto più lunghi, quindi è più efficace una fetta di pane o delle fette biscottate con la marmellata.
Quindi se proprio dovessero fare un allenamento magari presto nel pomeriggio, mi viene in mente
tipo
ad esempio
4:30,
anche tu, la tua squadra si allena anche prima, che sono ragazzini comunque di prima media, giusto? Forse piuttosto il panino col salame dopo, a quel punto,
piuttosto
se proprio
dopo, sì, come recupero, sì. Lì dove le doppie merende sono calibrate
in base all'orario che hanno pranzato, immagino.
In base all'orario, certo. In base anche alle necessità energetiche della giornata, perché spesso il problema è che oggi li ipernutriamo i bambini, mai il contrario. Ok, quindi magari la seconda merenda non è propriamente necessaria, oppure potrebbe essere della frutta e poi si arriva alla cena.
Sì, è capitato a me di essere un bambino magro e devo dire che mi hanno sempre chiesto se mangiassi a sufficienza. In Italia c'è un po' questo, adesso generalizzare sbagliato, ma un po' questo di essere un po' pasciuti, un po' in carne, perché sennò sei un po' deperito e ti danno da mangiare i tuoi genitori.
Sì, ma glielo spieghiamo alla nonna che a metà della lezione mini basket di un'ora al bambino sovrappeso non è il caso di dargli una merendina industriale.
No, ma hai citato il sovrappeso, però è un fenomeno che negli Stati Uniti d'America è molto presente, però purtroppo si sta diffondendo anche da noi.
Inizia a essere diffuso anche in Italia. Per fortuna io credo che i ragazzini siano più consapevoli di noi adulti, perché anche a scuola si iniziano a vedere dei percorsi con le maestre sull'educazione alimentare. E forse i genitori giovani di nuova generazione qualche consapevolezza in più ce l'hanno, le nonne sono nonne e quindi...
Però lì è proprio un cambio di paradigma, nel senso che anche una mamma attenta quando diventa nonna, lì è proprio un fattore della ruota che gira, diceva mia nonna, e quindi di quasi deresponsabilizzazione, dici ma eri un sergente di ferro papà, perché sei di me, perché sono nipoti questi.
Esatto, sì, non c'è più il compito educativo.
Quando vengono dei nonni devono trovarsi bene, sennò non vogliono più venire.
Esatto.
E quindi lì... E in questo senso, oltre al discorso della merenda che dicevi, del pane al marmellato oppure la torta, in una logica di allenamento invece magari più in una fascia serale, che potrebbe poi portare a una cena più tardi, sì, allora magari fare due cose un
po'
spezzate.
Allora, fare o due merende spezzate, che di solito sono più funzionali, soprattutto se i ragazzini pranzano presto perché hanno appetito. E allora le possiamo diversificare. La prima merenda potrebbe essere anche con dei latticini, dello yogurt, ad esempio, yogurt e cereali. E poi la seconda, sempre più a base di carboidrati, perché sono più efficaci per l'allenamento. E volevo ricollegarmi a una cosa che hai detto. Allora, un'ora di allenamento non richiede una merenda a metà, soprattutto a quell'età. Il bambino ha tutta l'energia necessaria per fare la sua ora di allenamento, l'importante è che si idrati e quindi che beva durante l'ora.
E invece
posso procedere con un utilizzo del podcast ad uso personale.
Certo.
Allora, l'atavica mancanza di palestre ci porta a dover utilizzare anche degli orari che normalmente non si utilizzano. Tipo, io ho una squadra di undicenni, termino la scuola alle 13:15, 13:30, arrivano in palestra alle 14, mangiano qualcosa in palestra e si allenano dalle 15 alle 16:30.
Ok.
Che suggerimenti possiamo dare?
Allora, io qui ti vorrei dare due risposte. La prima è la soluzione ideale di un mondo ideale che potremmo sognare per il futuro, cioè
abolire la scuola.
No, dare la possibilità a questi bambini di mangiare in orario scolastico con una ricreazione ritardata e portare via il pasto. Però magari questa è una soluzione che io utilizzo tanto con ragazzini un po' più grandi e più maturi, quindi parliamo già di medie superiori. Credo che 11 anni siano un po' troppo piccoli per avere questa responsabilità e anche sia un po' magari complesso per le mamme organizzare una cosa del genere, quindi lasciamoli mangiare in palestra, possibilmente forniamo un forno a microonde per permettergli di poter scaldare il pasto e non mangiare tutto freddo, magari responsabilizziamo le famiglie per una turnazione per la pulizia del microonde.
Bello.
E gli diamo un pasto molto semplice, quindi in questo caso della pasta o del riso, in emergenza un panino, ma non si può mangiare il panino tutti i giorni, certo, o troppo spesso, e quanto più semplice possibile, non servono tante verdure, questo è uno di quei casi in cui il cibo integrale non è consigliato perché ha un tempo digestivo un po' più lungo, quindi una semplice pasta, un semplice riso saranno più che adeguati per questi ragazzini, oppure in emergenza, perché magari la mamma non è riuscita, un panino quel giorno può andar bene.
Che potrebbe essere quindi più un prosciutto crudo rispetto a un salame o lì?
Beh, sicuramente un po' più magro del salame, un prosciutto crudo, un prosciutto cotto. In quel caso io dico seguiamo un po' la preferenza del
bambino. Certo. Okay. Già mangia in palestra, quindi anche riuscire a far sì che la viva
da serenamente. Sì.
Certo.
Ovviamente va a mancare l'apporto vegetale di quel pasto lì, perché non lo stiamo inserendo anche per praticità. Quindi lì sarebbe ideale a fine allenamento, insieme alla merenda, provare a inserire un po' di verdura cruda da sgranocchiare, perché il piatto della salute ci insegna che noi dovremmo inserire almeno 3 porzioni di verdura al giorno, che molti pensano sia impossibile. In realtà è fattibile, ma in questo caso una viene a saltare del tutto, quindi la possiamo inserire con delle carote, del finocchio, del sedano da sgranocchiare insieme alla merenda. Poi la seconda porzione abbondante sarà a cena.
Certo.
Grazie.
Sicuramente utile da questo punto di vista come indicazione che potrei dare a... hai anche i tuoi ragazzi.
Sì, diciamo abbiamo 2 gruppi che fanno un allenamento alla settimana in quell'orario lì, quindi possiamo dare.
Vabbè, poi non è tutti i giorni, quindi alla fine è ancora più gestibile se fosse un allenamento quotidiano. I nuotatori, ad esempio, io ho tanti ragazzi che fanno nuoto che alle 2 sono in acqua. E loro sono un po' più grandi, un po' più maturi, e pranzano a scuola. Con tutte le difficoltà del caso, per questo parlavo di un mondo ideale, perché mangiano tutto freddo, non possono scaldare, non gli viene permesso neanche di portare questi termos che si collegano
alla presa di corrente,
perché ovviamente ci sono delle situazioni e delle considerazioni sulla sicurezza, sono
chiaro. Sì, bisogna valutare dal punto di vista anche del dirigente scolastico e di conseguenza dei professori.
Ma difficilmente danno l'autorizzazione, quindi loro si abituano e mangiano a volte anche porzioni molto abbondanti a ricreazione. E poi fanno un piccolo spuntino finita la scuola.
Sì, diciamo che ricollegandoci a quello che tu dicevi prima, mentre qua cercano di suonare alla porta, Max, forse interrompendo la registrazione, qualcuno che... No, siamo affacciati, ti cercavo, va bene. Il bello della cosiddetta diretta. Ma detto questo, no, mi veniva in mente quando io andavo a nuotare in pausa pranzo, che li vedevo arrivare sti ragazzi, ovviamente lo spogliatoio maschile, vedevo i ragazzi, ma c'erano anche le ragazze nello spogliatoio femminile, che erano meravigliosi perché arrivavano con gli zaini, ancora parlando di scuole, di quelle cose che lì si buttavano in vasca già alle 2, da quel punto di vista veramente forti i nuotatori.
Sì, sì. Mentalmente anche, sì, con molta motivazione.
12-13 anni nella pallacanestro inizia a essere quel passaggio tra il mini basket e il settore giovanile. con l'ingresso spesso anche nell'agonismo, nel senso che noi la seconda e la terza media vediamo i ragazzini e le ragazzine arrivare all'agonismo, tre allenamenti di un'ora e mezza, ma nelle squadre più agonistiche, delle associazioni sportive più strutturate, si passa già ai quattro allenamenti da un'ora e tre quarti, due ore a settimana anche. Quindi quali suggerimenti possiamo dare a queste ragazze, questi ragazzi che fanno poi agonismo in una fascia d'età così giovane?
Sono giovani, oggi l'agonismo inizia sempre prima. Allora, c'è da dire una cosa: non si tratta più di ragazzini che fanno sport come movimento, diciamo, che fa bene alla salute. Si inizia a parlare di un'attività un po' più impegnativa per l'organismo, e sono ancora ragazzini in età di crescita, quindi l'apporto energetico durante la giornata deve essere ben valutato e calibrato proprio per permettergli di recuperare questa stanchezza, questa fatica fisica, e allo stesso tempo non privare l'organismo di quell'energia necessaria alla crescita. Spesso i ragazzi si autoregolano sull'appetito, quindi ci sono quelli che hanno poco appetito, che vanno un po' forzati, ma solitamente si autoregolano, anzi poi i ragazzini, per chi è genitore lo sa, hanno quelle fasi di crescita come un boost, che hanno una fame da lupetti, sembrano insaziabili, poi altri periodi in cui si saziano un po' prima.
Certo. Di solito quando hanno quella fame, quella fase, no Max, in cui hanno tanta fame, tu gli fai la minaccia come di dire vengo a casa tua e ti svuoto il frigo, che è la tua classica battuta per dirgli che a quel punto li lasceresti senza mangiare, si disperano più di tante altre cose. No, è interessante in questo senso, quando iniziano poi ad avere giorni diversi, orari diversi, scolastici, sappiamo che spesso ormai le scuole medie fanno le 6 ore, finendo alle 14 con il sabato a casa, con la doppia merenda, più allenamenti che variano di giorno in giorno, magari a volte alle 16, a volte alle 18, altre volte dalle 19 alle 21. Nella nostra visione c'è sempre stata un po' l'idea che i bambini e gli ragazzi vanno regolarizzati da un punto di vista...
No, in realtà in questo caso i passi possono cambiare in relazione all'orario in cui si allenano, soprattutto se l'allenamento serale è molto tardi. In quel caso solitamente nelle famiglie c'è il secondo piatto a cena.
Certo.
Si potrebbe anche ipotizzare di mettere solo un primo piatto per facilitare il riposo notturno e mettere la quota proteica nella giornata. Ecco, questo dipende un po' dal peso del ragazzo, perché la quota proteica va calcolata sul peso del soggetto, e quindi bisogna vedere se si riesce a raggiungere quella quota solo nel pranzo o se va un po' distribuita, magari la sera si usano delle proteine un po' più leggere. Quello che mi preme dire è che comunque questi ragazzini vanno educati a una sana alimentazione. Quando si presenta un giovane atleta da me in studio, una delle frasi, anch'io ho le mie massime, che dico sempre: io devo far sì che tu sia un buon atleta oggi, ma soprattutto un uomo sano domani.
Giusto.
Quindi fate attenzione a quelle diete per gli sportivi che sono ricche di quegli alimenti proteici, sempre gli stessi, tipo la bresaola, mangio bresaola tutte le ore, perché in realtà non rispettano le linee guida della sana alimentazione. Noi sappiamo che le carni conservate vanno ridotte il più possibile, e in questo io educo i ragazzini al famoso panino. Come posso fare il panino? Cerco di dare 1000 varianti diverse, in modo che non mangino gli affettati sempre, quindi il panino solo col formaggio, il panino vegetale, il panino con l'hummus di ceci, il panino con la frittata, il panino con l'affettato, eccetera eccetera.
Certo. Per provare a variare, anche per perché variare. È giusto variare.
E per ridurre il consumo di quegli alimenti conservati,
processati.
Sì, che purtroppo ormai
hanno una praticità che chiaramente...
Sì, per la mamma sicuramente, però se ne fa un abuso. Quindi quello che io faccio prima di tutto è l'educazione alla sana alimentazione. Quindi un ragazzino di quell'età che fa sport agonistico deve badare sì al suo apporto proteico ed energetico, rispettando però le regole della sana alimentazione, perché quello è fondamentale.
No, mi piace molto il passaggio che hai detto, che comunque è un investimento, sempre quello che si fa, ad ogni fase della propria vita, ma soprattutto da più giovani, per un discorso di presente e di futuro. Spesso a volte ci si lascia ingannare vedendo questi atleti di successo, dal fatto che magari sia iperproteica e quindi possa avere un vantaggio competitivo nell'oggi, quando in realtà sappiamo che un conto sono dei professionisti che devono massimizzare magari un risultato in una specifica gara. Tra poco avremo le Olimpiadi invernali, uh-huh, e le nostre sciatrici, i nostri sciatori in quelle 2 settimane,
esatto,
avranno fatto un
determinato... una periodizzazione in cui magari una dieta un po' più estrema può avere un senso per ottimizzare la performance, che spesso in un atleta professionista è anche legata al peso corporeo, alla composizione corporea.
E possiamo dire che però il famoso detto latino mens sana in corpore sano per gli atleti professionisti non sempre è proprio sinonimo di benessere, nel senso che sappiamo che le loro articolazioni, i loro muscoli, soprattutto la loro struttura fisica viene portata a un forte stress,
certo,
per competere. La stessa cosa vale per l'alimentazione, è che si crea, no Max, quel problema che spesso giustamente con i social network, su Instagram o su TikTok, l'atleta di riferimento fa la foto di quello che sta mangiando quel giorno, anche in un periodo sotto gara, e ci si può creare, se uno non ha le competenze per comprendere che è proprio specifico di quella persona in quella sua fase di agonismo, e si può magari lasciarsi un attimo fuorviare,
esatto,
su quello che
delle false credenze su quello che sarebbe da fare, perché poi magari l'atleta nel resto dell'anno fa qualcosa di diverso, quindi lo fa solo per un periodo ristretto e per una motivazione specifica. Gli atleti le fanno queste cose, è inutile,
certo,
che ci diciamo che non
sì,
è
che
così.
Non lo fanno, chiaro.
Lo fanno per un motivo e quasi sempre lo fanno sempre sotto controllo medico.
Assolutamente,
quindi,
sì. Spesso hanno proprio delle equipe che li seguono, i valori del sangue e tutti,
sì,
gli altri,
esatto,
fattori, insomma, per sapere che comunque la salute sia al centro. Quindi è giusto questo messaggio da lanciare alle mamme, ai papà e poi anche ai giocatori, alle giocatrici e di conseguenza ai più piccoli, che non so quanti piccoli ascolteranno il podcast, però dei grandi sì, che hanno dei piccoli,
certo,
che intanto prima bisogna crearsi una cultura di una sana alimentazione e poi ci sono tutte le declinazioni a seconda.
La sana alimentazione fa parte dei doveri educativi dei genitori, quindi non saranno i piccoli a sentire queste cose, ma saranno i genitori, e devono essere consapevoli che devono trasmettere loro le regole di sana alimentazione, che poi oggi si sa che vuol dire salute, vuol dire prevenzione. Però è un compito educativo insieme a quello del saluta.
Max, sti 9 in matematica, se ogni tanto diventano 8, ma i figli mangiano meglio e non cibo spazzatura, possiamo dire che equivale anche a questo. Cioè spesso no, noi da allenatori diciamo che spesso ci si fossilizza sempre solo sul voto, no? Scolastico, mm-hmm, che poi, o anche sul ritorno del campo, e ho giocato bene, ho giocato male, quindi questo può diventare un giudizio negativo sul ragazzo: ho preso 4, sono una brutta persona, ho giocato male, sono una brutta persona. No, hai preso 4 perché non eri magari preparata o preparata,
esatto,
adeguatamente,
l'argomento non ti era chiaro.
Però un voto un po' più meno alto, però se mangiano meglio è un dovere dei genitori, questo altrettanto che siano preparati a scuola.
È un dovere. Far mangiare bene i propri figli in realtà è un dovere.
Bene,
bene.
Lanciamo il time out del professore Grigoletto, che non solo fa anche lui dell'attività fisica, come sappiamo, va a correre in montagna, insomma arrampica, quindi da quel punto di vista si tiene in movimento. Poi gli chiederemo, alla luce di questa puntata che lui poi ascolterà sicuramente, di farci sapere se ha un piano alimentare adeguato alla sua età, al suo peso e anche poi al tenersi ovviamente mentalmente attivo come professore di filosofia, ma anche poi come amatore.
Chissà se c'è un alimento che favorisce il pensiero filosofico.
Lo scopriremo. Intanto diamo la palla e il microfono a Simone.
Cari amiche, Max, è vero, abbiamo parlato dell'inizio dell'anno nuovo, ma è pur vero che per le sportive e gli sportivi questo non è proprio un nuovo inizio da prendere con slancio, ma la metà di un intenso percorso che si concluderà tra maggio e giugno, con la speranza che per questioni di risultati ciò avvenga il più tardi possibile. E quindi sì, è normale sentirsi affaticate ed affaticati, ed altrettanto normale cercare un aiuto. Ciò che però forse è meno normale è cercare un aiuto in maniera considerata immorale oltre che illegale. Pur provando a far dialogare i temi dell'etica e quelli dello sport, mi rendo conto che non abbiamo ancora mai parlato di doping a Pick and Pod, e il motivo è presto detto. Noi ascoltatrici ed ascoltatori siamo sicuri che voi non vi droghiate. Siete simpatici e frizzanti così al naturale e non avete bisogno di un extra che renda il podcast super. Certo, volendo continuare con i prefissi accrescitivi, attenzione all'ipertensione generata dal caffè che ammettete di bere con l'ospite di turno sia prima che a metà puntata. Però insomma, pur immaginandovi alle prese con abbondanti dosi di caffeina proprio in questo momento, non avete nulla a che vedere con le storie di atlete ed atleti che regolarmente popolano i canali di informazione per casi di doping. In maniera singolare, dalle mie veloci ricerche, rilevo che non vi siano stati casi significativi di doping nel contesto cestistico italiano. Le cose cambiano leggermente se allarghiamo al contesto europeo e aumentano ulteriormente se guardiamo oltreoceano. Cito solo 4 casi relativamente recenti. O.J. Mayo nel 2016 riceve squalifica biennale per violazione del programma antidroga NBA. Joachim Noah 2017, sospeso 20 partite per una sostanza vietata, sostenne poi che fosse un integratore per migliorare le prestazioni. DeAndre Ayton 2019, 25 partite di squalifica per un diuretico usato spesso per mascherare altre sostanze. Wilson Chandler 2019, anche lui sospeso 25 partite per un diuretico. Insomma, di fronte a tutto ciò è legittimo pensare alla pressione che i professionisti ricevono per le loro performance. Ciò che è doveroso chiedersi è quali siano i modi diversi di far fronte a tale pressione. Di qui la domanda. Lì al podcast, come vi sostenete per la performance di produrre puntate che sappiano intrattenerci?
Beh, Max, sul fatto di essere dopati in senso stretto direi di no.
No, decisamente.
Quindi
no.
Ringraziamo Simo per averci dato della frizzantezza naturale. Come si fa a essere carichi ogni volta? Beh, ci carica il fatto che ogni volta che registriamo una puntata abbiamo di fronte a noi una persona diversa da quella precedente, con tutta la sua esperienza, il suo vissuto, le sue competenze, quindi noi nella nostra, diciamo, ruolo tentativo di essere conduttori vorremmo che emergessero tutte queste caratteristiche del nostro ospite, del nostro ospite.
Stiamo
quindi
parlando,
siamo carichi per
stiamo
quello.
Parlando di alimentazione, inevitabilmente siamo carichi.
Comunque, quando diceva, non so se voi avete una sorta di doping, io nella mia testa, quando ho ascoltato Simone prima di venire poi a registrare con Alessio, ho detto, beh, in realtà una cosa dalla quale un po' sono dipendente sono i panificati. Un po' perché mi avevano detto che lo scrocchio della mandibola è una cosa che appaga.
Sicuramente,
e poi questa cosa forse che mi piacciono e allo stesso tempo diventa un po' quel cibo gratificante nel momento in cui devi pensare ad altro, apri l'armadietto, c'è il grissino,
non
so.
C'è niente di male,
no, non c'è niente di male.
No, contrariamente a quanto si pensa, i carboidrati non danno dipendenza, perlomeno la scienza prova questo.
E dipendenza, diciamo, biochimica,
sì,
non potremmo
esatto,
dire.
Molti dicono che da una
mentre
dipendenza
psicologica potrebbe essere
psicologica, okay. Sì, potrebbe essere assolutamente.
E allora sono dipendente dei carboidrati.
Beh, ma non mi sembra una cosa, l'importante è mangiare la quantità corretta, non è una cosa di per sé sbagliata. Non demonizziamoli questi carboidrati poveri, che sono la nostra primaria fonte energetica.
Però intanto si fanno le crociate contro i grassi, è da sempre.
Sì.
Poi i carboidrati vengono a un certo punto puniti. Poi si
a favore dei grassi,
a favore dei grassi,
fanno benissimo.
Ma grassi di un certo tipo, frutta sì, ma solo di stagione. Questo però forse è o la verdura
quello
è più
va
significativo.
Benissimo sempre. Frutta e verdura va benissimo sempre. Tra l'altro, quando ci sono quegli studi importantissimi sulla mortalità, adesso magari non è la giornata giusta per parlarne, molto spesso i dati parlano del poco consumo di frutta e verdura legato all'aumento della mortalità, quindi meglio consumarne tanti che non si sbaglia. Sulla frutta ovviamente con moderazione, perché ha un po' più di zuccheri, però va consumata regolarmente.
Quindi potremmo coniare: di verdure non si muore.
No, esatto, non si muore.
A meno che non te la tirano dietro.
E che ti colpiscano inavvertitamente con una zucca molto pesante.
Esatto.
No, però effettivamente questo, devo dire, di recuperare, mi sembra, almeno parliamo del Padova, della nostra regione, anche da un punto di vista delle grandi catene, mi sembra che con i loro magazine settimanali, gli opuscoli, le newsletter, cerchino di sensibilizzare sensibilizzare. È chiaro che puntano a un consumo anche per un ritorno economico.
Sì, adesso purtroppo la stagionalità delle verdure si è persa, perché se chiediamo ai bambini quando è la stagione di un frutto, di un vegetale, non lo sanno più, perché al supermercato si trova tutto l'anno, ma qualche supermercato in effetti adesso indica prodotto di stagione, almeno un po' di educazione si cerca di fare.
Che non pensino di trovare alberi di banane magari dalle parti del centro storico di Padova. Beh, adesso noi ci ridiamo su, ma quante volte si è detto, ma quanti bambini non hanno mai, arrivano a 15-16 anni, non hanno mai visto una mucca dal vivo, sì. Una gallina dal vivo, di contro non stupisce il fatto che non sappiano magari che gli agrumi ci sono in una determinata stagione, sì. Piuttosto che in un'altra.
È vero, tanto... che ora nelle scuole elementari spesso hanno un piccolo orto, li fanno un po' giocare con la terra e coltivare qualche vegetale.
Sì, quando ho fatto io l'elementare si parlava del grande bidone dove si cominciava a preparare il compostaggio, perché poi è arrivata la raccolta differenziata in modo più massivo. Comunque Max chiedeva a Simo, lì al podcast come vi sostenete, come alla pressione di produrre puntate che sappiano intrattenerci? Noi potremmo dire cosa?
Con carboidrati,
perfetto. E una biologa nutrizionista, come si sostiene alla pressione di nuove clienti, pazienti?
Pazienti
è il termine corretto?
Sì, come si sostiene? Con l'entusiasmo, ok? La mia chiave è l'entusiasmo. Io amo il mio lavoro e mi occupo di clinica, però appunto la parte sportiva, diciamo che è un po', non so, il mio tallone d'Achille, si può dire, quella parte del lavoro che preferisco, che preferiamo, tant'è che infatti investo molto nella formazione, nell'aggiornamento, nella nutrizione dello sport, perché è vero che poi quando entrano questi ragazzi in studio portano vitalità e quindi me la trasmetto.
Quindi la gioventù è legata poi anche al desiderio, alla passione, no? Per una determinata disciplina, sono contagiose in questo senso.
Assolutamente.
Quindi
sì.
È saper di poter essere una delle componenti per il loro percorso di miglioramento diventa gratificante.
Sì. E poi spesso loro mi danno il feedback sui risultati, i miglioramenti, quindi è motivante, no? Per me e anche per loro ovviamente.
Un lavorare in fianco a loro per aiutarli in un sogno, in un progetto.
È bellissimo, trovo che sia bellissimo.
Infatti. Bene, quindi il podcast ha l'ok della nutrizionista, perché anche noi ci nutriamo di entusiasmo nel farlo. Quindi...
Certo, assolutamente.
Grazie.
Saliamo un po' più d'età? Andiamo verso quelle che iniziano a fare un po' sul serio.
Il settore giovanile, quindi parliamo dai 14 ai 17 anni, una età bellissima, l'adolescenza, una
ho
serie di aneddoti.
Che lo dicevi come se non ti ricordassi più quelle sensazioni.
No, ho degli aneddoti, avendo allenato adolescenti, soprattutto le bimbe. È il periodo delle tempeste ormonali, del rivolgersi ai genitori, nessuno mi capisce al mondo.
E anche del doversi piacere per piacere.
Esatto.
Che non è scontato.
Sì, c'è anche una componente, certo. Sì, estetica, anche nello sport,
assolutamente,
molto spesso.
Sì.
Quindi, quali suggerimenti possiamo dare a chi pratica uno sport a livello più alto, tipo, non so, per noi chi fa eccellenza, 4 allenamenti alla settimana, più la sala pesi, o a chi a livello inferiore, quindi i classici 3 allenamenti alla settimana?
Allora, i 3 allenamenti alla settimana non si discostano molto da quello che abbiamo detto prima. Ovviamente la crescita è rallentata, va calibrato bene l'introito energetico. E, più che altro siamo di fronte a un'età delicata di ragazzini che si confrontano con i social. E quindi leggono e sentono quelle informazioni di cui abbiamo detto prima e arrivano spesso con tante domande o con tante false credenze.
Anche tanta confusione forse?
Sicuramente tanta confusione, perché l'informazione fatta attraverso i social spesso non è completa, è frazionata e non è magari dedicata a loro in maniera specifica. Se poi parliamo del settore femminile, sì, un po' più che del maschile, anche se i maschietti sono diventati esteti anche loro, ci scontriamo con una fascia di età molto delicata in cui le ragazze si iniziano a guardare allo specchio e molto spesso confondono il fisico di un atleta con un fisico fuori forma. Questa è una battaglia che io faccio tanto in studio, utilizzo degli strumenti di misurazione della composizione corporea e della muscolatura proprio per convincerle del fatto che loro hanno magari delle gambe più tornite semplicemente perché più muscolose e non perché sono fuori forma. E lì bisogna avere un approccio cauto e delicato, ovviamente, e bisogna calibrare la dieta in modo che loro non abbiano paura, devono fidarsi anche di me, di mangiare tranquillamente, perché l'idea spesso che hanno è elimino i carboidrati, però eliminando i carboidrati non hanno più energia per allenarsi e quindi il rendimento in allenamento cala moltissimo. L'errore che fanno questi ragazzi è che pensano di dover mangiare correttamente solo il giorno della partita, mentre in realtà la costruzione delle loro competenze motorie e della loro performance viene costruita quotidianamente in quei quattro allenamenti più la sala pesi che viene fatta come doppio allenamento ogni settimana, ed è lì che devono lavorare con la dieta, mangiando le cose giuste con giusti apporti. E come dicevo prima, i carboidrati sono la parte energetica principale, soprattutto in questo sport, perché negli sport di intermittenza, dove ci sono dei momenti ad altissima intensità, certo, che poi sono, hanno delle piccole pause, è come se il nostro sistema si resettasse ogni volta e riparte dallo stesso punto, che è un punto che utilizza per lo più energia veloce, cioè l'ATP e il glucosio, lo zucchero. È inutile pensare di consumare altre fonti energetiche, perché durante tutta questa attività utilizziamo i carboidrati. Il dimagrimento poi avviene di notte. Questa è una cosa bellissima che amano tutti i miei pazienti. Sappiate che noi dimagriamo quando dormiamo.
Ma sto ascoltando Alessia, mi si sono aperte un sacco di finestre. A parte che secondo me è battagliato e diffuso in tutte le squadre sportive, di tutte le attività, il pezzo relativamente alle ragazze che dicevi, perché è troppo significativo secondo me il fatto che un atleta, in questo caso con l'apostrofo,
non può avere il corpo di una modella,
certo, e che il TikTok o l'Instagram di turno ti propongono un modello da un punto di vista così estetico come canoni, che non sia il canone dell'atleta, è il canone di una vita finalizzata sicuramente anche lì col lavoro in palestra e con il lavoro di alimentazione, però all'estetica, all'apparire, cioè l'atleta, e quindi questo è tanto importante, perché c'è quella fase appunto dell'adolescenza nella quale dicevamo che bisogna anche sentirsi accettate e accettati. I maschietti sono d'accordo, penso che siano quasi 15 anni che si vendono più prodotti cosmetici per uomini che per donne in Italia. Quindi sono diventati dei bei narcisi tutti quanti.
Sì, anche loro.
E quindi ne parlavamo con Giulia Grimaldi, preparatrice fisica. Da quel punto di vista la sala pesi diventa subito una cosa che piace fare, anche se faticosa, sì, perché vedono, oltre che un miglioramento della prestazione, anche poi un aspetto, non la prova costume, come direi tu, di carnevale, che tu e Dio, se io faccio Arlecchino, tu chi vuoi fare?
No, stavo pensando che preferisco abbracciare un atleta che non abbracciare una modella, perché sulla modella mi pungo dappertutto, cioè come un porco spino con tutte le ossa fuori. No?
No, vabbè,
allora
però
io non demonizzo niente.
Esatto.
Cioè,
ognuno sceglie la vita,
sì,
che vuole vivere.
Esatto. Se parliamo di sport, ci sono anche degli sport estetici, pensiamo alla ginnastica ritmica, no? O all'artistica, dove in realtà lì la componente fisica ed estetica contano tantissimo. Quindi non demonizziamo niente. In certi ambiti sportivi le ragazze devono un po' far pace col fatto che fanno uno sport che fa aumentare muscolarmente, e spesso hanno queste gambe che a me piacciono tantissimo, più muscolose. Qualche anno fa c'è stata una pubblicità di scarpe, non so se posso dire il nome dell'azienda, comunque locale, che ho apprezzato tantissimo, perché c'erano due pallavoliste che indossavano queste scarpe anche eleganti, con questi bei muscoli alle gambe, ho detto finalmente trasmettiamo un modello un po' più positivo, per cui anche un atleta si sente accettata nelle sue forme, che sono però giustissime.
Sì, perché con i maschietti è sempre stato più facile, ricordo tanti anni fa Carly Lewis su dei tacchi a spillo rossi, la potenza è nulla, senza controllo, forse com'era.
La potenza è nulla,
però è, come dire, l'esibizione del fisico maschile riprendendo i bronzi di Riace è sempre stata
più sul muscolo. Per le donne
è sempre un po' ostracizzata questa cosa. In realtà adesso noi appunto ci apprestiamo alle Olimpiadi invernali, ci sono delle sciatrici che vengono giù dalle discese, non solo italiane, ma non diciamo niente per scaramanzia, che hanno dei fisici clamorosi, frutto di un lavoro quotidiano di alimentazione e di fatica estrema, che sono bellissime.
Sì, ti dico, considerando poi la tipologia dell'abbigliamento da sci, a me piace tantissimo vedere quella fisicità lì, cioè nel senso che veramente vedi
ma sprizzano un'energia, una grinta, proprio il senso di controllo
esatto, di
velocità, di forza su queste lamine sparate giù a una velocità che molti preferirebbero non fare neanche in automobile, no?
Io avrei molta paura.
Quindi Max, l'atleta poi diventa adulto,
esatto,
e ci si divide appunto dopo gli anni, diciamo, della crescita in atleta professionista e l'atleta amatore minors, come l'hai scritto giustamente tu qui, che diciamo fa l'attività sportiva dopo lavorismo.
Okay.
E di sera, a volte addirittura alle 20, dalle 21:30
alle 23:00, e poi dai andiamo a mangiare un panino con la salsiccia e la birra.
Il terzo tempo che si fa con la squadra. Allora, l'amatore è sicuramente una persona adulta che fa dello sport, perché allora io seguo qualche atleta master, ma lì parliamo di persone che si allenano tanto,
diciamo che sono di età avanzata, se vogliamo dire così, però come fossero quasi professionisti.
Sì, allenano tante ore. L'amatore che fa sport alla fine è semplicemente un soggetto più sano, perché fa più sport e quindi è più sano, e quindi dovrebbe non esagerare, deve sempre ottimizzare in questo caso il timing di quello che mangia, soprattutto perché, come avete detto, ci si ritrova ad allenarsi in orari un po' serali. Quindi ottimizzare un po' almeno il timing di quello dei pasti, e poi se ogni tanto c'è la serata tra amici fa bene anche al cuore. Io non vorrei demonizzare questa cosa, perché fa bene al cuore, e l'importante è che uno si senta bene finché gioca, no? Perché poi se il peso è in eccesso sappiamo che anche le articolazioni ne risentono, e poi devo smettere di giocare perché ho un problema e alla fine mi sono fatto 2 danni.
Però diciamo che l'amatore che volesse utilizzare il fatto di giocare in amicizia, ecco, a un livello agonistico non relativamente troppo elevato, e però volesse utilizzare anche l'alimentazione, lo sport per star bene fisicamente, deve tenere in conto quello che dicevi prima, cioè che si dimagrisce di notte, quindi forse che dovrebbe alimentarsi, non so, alle 7:30, 8 massimo, per allenarsi alle 9:30 di sera, ma a quel punto finito l'allenamento alle 11 cosa fa?
Al netto che quella sera nel mondo ideale che avevo detto prima dovrebbe avere un apporto energetico pre-allenamento e fare una cena molto leggera dopo, ma anche per facilitare il riposo. Vero è che non si allena tutti i giorni, quindi se i giorni di allenamento non è precisissimo col timing, l'importante è che faccia correttamente gli altri giorni in modo da avere un'alimentazione equilibrata. Noi dimagriamo di notte grazie al digiuno. Il digiuno è più prolungato durante le ore notturne, quindi è la fase in cui il nostro corpo metabolicamente usa più volentieri i grassi. Se ceno alle 23, questo digiuno si accorcia in realtà, quindi non è facilitato, però è vero che anche lì non bisogna demonizzare il carboidrato, perché comunque si è mosso l'atleta e deve fare il recupero, quindi un po' di carboidrato post allenamento se lo può anche concedere.
E poi non so se sia un falso mito, aiuta a dormire?
Aiuta a dormire.
Ah, aiuta a dormire, ok, vedi Max, quindi
sì.
Quindi diciamo che, non so, i 50-60 grammi di spaghetti all'olio anche potrebbero non essere sbagliati.
Se ha fatto una cena con le proteine
adeguate,
prima,
la verdura che ci dicevi prima, potrebbe non essere. Quindi un po' spezzarla se riuscisse a organizzarsi.
Sì, è una cosa che io consiglio spesso di spezzare un po' la cena, a meno che non si prevede di andare fuori con la squadra e quella sera è più libera.
Sì, birra e patatine fritte, però le evitiamo.
No, allora, poi certi cibi andrebbero, diciamo, evitati in generale, immagino,
in
il
generale,
più possibile.
Esatto,
poi,
vanno
come dicevi tu, la socialità è talmente importante che non è che se uno ha una regolarità quasi rigida, ecco,
no,
per
no,
lo sgarrare...
non bisogna essere troppo rigido, non si chiama sgarro, si chiama pasto libero.
Ah, il pasto libero.
Okay. È molto più bello se ci pensi.
No, lo so, è che noi con questa scuola del pasto libero ne facciamo troppi di pasti liberi.
No, quello, magari è la frequenza che va un po' gestita, però...
No, ultimamente no, quindi... Per quanto mi riguarda almeno ultimamente...
No, sei molto bravo, lo devo dire. E poi c'è l'alimentazione dell'atleta professionista.
E quella è molto più precisa e puntuale, perché appunto, come dicevamo, molto più che nel ragazzino, anche nel ragazzino si può fare un po' di periodizzazione, lì dove il nutrizionista riesce a comunicare col preparatore atletico, solitamente la collaborazione è col preparatore atletico, sì, più raramente con l'allenatore che si occupa di aspetti più tecnici di gioco. Il professionista dovrebbe curare questa cosa nello specifico, quindi si tratta di ottimizzare il timing dei pasti in relazione all'allenamento quotidiano. Di solito quando lavoro io ho uno schema degli allenamenti settimanali, quando ci sono i doppi allenamenti, quando ci sono i carichi, gli scarichi, e poi appunto si varia nella stagione, perché cambia moltissimo tra l'off season, l'inizio della stagione, poi in relazione al tipo di sport ci sono delle fasi in cui è più importante la performance, altre in cui ci interessa un po' meno, e appunto io non lavoro mai diciamo di mia sponte, le indicazioni mi arrivano sempre dall'alto. Okay, quindi o l'atleta stesso, se è molto competente di quello,
se no le persone che lo seguono,
sì, lo staff,
anche perché diventa un abito sartoriale, nella misura in cui se sei una ginnasta o un ginnasta hai 3 meeting in un anno, se invece sei un giocatore di pallacanestro magari hai 2 gare a settimana, o se arriva agli eccessi dell'Eurolega di giocare ogni 48 ore,
e quindi lì i recuperi devono essere molto funzionali,
cioè.
Poi ovvio che in una situazione come quella di oggi si generalizza tanto, no? Perché anche prima abbiamo detto di verdure non si muore, dipende dal tuo intestino, perché se il tuo intestino non permette un carico di fibra eccessivo, puoi star male se ne mangi troppo. Quindi anche l'intestino di queste persone deve essere funzionale, deve stare il meglio possibile e va curato. Penso anche alle atleti che viaggiano tanto, loro hanno delle difficoltà enormi durante i meeting, perché spesso queste strutture non offrono i pasti adeguati, quindi vanno ben istruiti su cosa portare da casa, ci sono delle cose che è meglio
soprattutto quelli che
casa.
Viaggiano all'estero, perché
noi
spesso critichiamo il nostro paese per tante lacune che può avere in tanti ambiti.
No, all'estero è peggio.
Ma all'estero dal punto di vista alimentare.
Poi, il paese che vai, usanza che trovi, però hanno ancora meno consapevolezza sull'argomento. Quindi nelle strutture gli atleti trovano veramente cibi davvero poco adeguati, vanno ben istruiti. E poi vanno preparati da un punto di vista gastrointestinale per evitare le infezioni. Insomma, abbiamo citato il tennis prima, abbiamo visto che adesso c'è un problema agli Australian Open, molti hanno la gastroenterite, quindi bisogna fare adeguata prevenzione in questi casi.
Eh sì, anche perché poi sono maratone di 5 set da 4-5 ore, quindi c'è poi un livello di disidratazione altissimo.
Ma poi magari rovini la preparazione di una gara o di una partita, quella della vita, per una sciocchezza.
Quindi cambi anche il piano alimentare, tipo non so, se fai uno sport tipicamente di forza, se fai uno sport che ha di intermittenza, se fai uno sport di resistenza.
Certamente
cambia
tantissimo, perché allora prima ho fatto un cenno sull'apporto proteico in età di crescita. Cambia l'apporto proteico in relazione al tipo di atleta che abbiamo di fronte e anche al al momento della stagione, proprio perché abbiamo detto si può fare una dieta estrema, le proteine si alzano un po' quando l'atleta deve perdere un po' di peso per saziarlo meglio e gli riduciamo un po' i carboidrati. Ovviamente il tipo di sport mi porta a un apporto proteico diverso, anche in fasi diverse della stagione. E poi cambia tantissimo l'apporto energetico. Ci sono sport che hanno una richiesta energetica inferiore e altri che invece hanno richieste altissime, e quindi bisogna alzare tanto queste necessità. Io ho fatto diete anche da 6-7 mila kilocalorie, sì, nuotatori e rugbisti in fase di crescita muscolare. E lì vi assicuro che uno la prende a ride e dice fortunato lui, è faticoso tutto.
Certo, anche perché sei costretto che dici adesso a questo momento ho 250 grammi di riso col tonno e te li devi mangiare anche se sono le 4 del pomeriggio, volente o nolente.
Alcuni fanno fatica un po' all'inizio, soprattutto poi l'appetito viene mangiando, ci si allena anche, l'atleta si allena anche da questo punto di vista, anche ad adattarsi ad orari strani. Però sì, diciamo che si tratta di una dieta molto più precisa e peculiare, quella del professionista è una dieta molto precisa.
Ma volevo chiederti, perché mi sembra che ci siano due un po' così fenomeni in antitesi. Uno che sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute, che ci dice che c'è sovrappeso nell'età infantile e adolescenziale e che c'è una certa inazione dei nostri adolescenti, cioè che non fanno sport quanto dovrebbero almeno, e poi come dovrebbero anche. E poi tutto un mondo che forse perché noi ci siamo dentro, no, da sportivi, che è quello diciamo appunto degli sport di squadra, degli sport individuali, che invece manifesta grande curiosità e si sta aprendo tantissimo a figure professionali sempre più competenti in tutti gli ambiti. Ma la torta più grande qual è? Perché dal tuo punto di vista, diciamo, privilegiato, è la torta più grande sono quelli che alla fine hanno meno strumenti culturali e meno possibilità anche per informazioni di arrivare a questo, e gli altri costituiscono la fettina, diciamo, più ristretta agli sportivi professionisti, a quelli curiosi di migliorarsi anche se sono, diciamo, dilettanti, o si sta allargando questa torta?
Allora, nel mio caso specifico posso dirti che sono più gli atleti consapevoli che vedo in studio che il bambino con un sovrappeso, un'obesità. Credo che questo dipenda anche dalla zona in cui viviamo e lavoriamo. Certo. Probabilmente nelle regioni del sud Italia c'è un po' meno... è invertita la tendenza. Okay. E ve lo dico da persona del sud Italia, certo, perché io ho origini siciliane, anche se vivo qui da 26 anni. Quindi probabilmente dipende un po' dal contesto. Forse io anche ho una selezione di clientela un po' diversa, certo, perché occupandomi di sport preferenzialmente arrivano più ragazzini che fanno sport, anche se ho dei ragazzini con problemi di peso.
Sì, diciamo che la tua, come dire, audience si autoseleziona,
un po' si seleziona,
soprattutto sugli sportivi, perché poi evidentemente c'è poi una specializzazione,
piace.
A te piace.
Sì.
Perfetto Max, ci chiediamo così, visto che introduciamo poi una seconda rubrica che abbiamo all'interno del nostro podcast, che è la rubrica Basket Books Racconta, se ovviamente dal tuo curriculum si evince che hai studiato tanto, ma hai anche, leggi anche libri che non siano necessariamente l'aggiornamento quotidiano che farai?
Sì, per fortuna.
Qui ti piace la lettura in questo senso?
Sì, mi piace.
Riesci a trovare uno spazio per dedicarci?
La trovo una pratica distensiva, quasi meditativa la lettura. E non si può leggere solo gli argomenti del proprio lavoro, altrimenti
diventa pesante. Un po' monotematico.
Sì, sì, sì.
È come mangiare sempre lo stesso piatto,
esatto,
o lo stesso panino.
Le mie diete sono molto varie.
E anche le tue letture spazi in vari ambiti, dai romanzi ai saggi?
No, ultimamente sono più per i romanzi, devo dire la verità. Poi io leggo tanto libri sul... la crescita personale, come funziona il cervello, come ci relazioniamo con gli altri. Mi piacciono quegli argomenti perché poi li posso utilizzare anche nel lavoro.
Certo. E da un punto di vista invece di libri sportivi, adesso tu giochi a tennis, siamo nel periodo Australian Open, ci sono molte anche autobiografie che sono state
di
successo.
Sì, no, non le ho lette, ho un libro sul comodino che mio marito insiste che io legga, che è Lo Zen e l'arte del tennis, credo, devo ancora leggere. Okay.
Il libro che ci propongono, Max, Simone Pizzioli, detto Pizio, esatto, autore poi dell'audio recensione, e Riccardo Mele, Richard Apples, è di una persona che in qualche modo ha fatto la,
no, la storia.
Senza in qualche modo, no, ha fatto la storia della pallacanestro italiana, della pallacanestro europea. È un libro di 40 anni fa, ma che insomma nella figura anche di Dan Peterson vede veramente una leggenda, possiamo dirlo. Poi tu hai aneddoti personali tuoi legati a Dan, che magari dopo l'ascolto di Basket Books Racconta ci potrai raccontare. Quindi palla e microfono a Pizio.
Amici di Pick and Pod, buongiorno e ben ritrovati. Questa volta Basket Books vi presenta un testo pazzesco, storico. Dan Peterson in Basket Essenziale, di Forte Editore, del 1986. Basket Essenziale è un manuale di pallacanestro scritto appunto dal mitico Dan Peterson, uno dei coach più iconici della storia del basket italiano, uno di quei personaggi che sono conosciuti anche da chi di pallacanestro non sa nulla. Il libro si propone come una guida chiara e pratica ai fondamentali del gioco, rivolta a giocatori, allenatori e appassionati. Ricordo l'anno 1986, uno dei primi libri di questo genere, un libro che ha fatto storia, non facilissimo da trovare. Il volume affronta in modo semplice ed efficace appunto il palleggio, il passaggio, il tiro, il rimbalzo, cioè quei concetti base di attacco e di difesa di squadra, la gestione del contropiede, e poi ci sono, ed è una parte molto interessante, numerosi esercizi pratici applicabili in allenamento e in partita, alcuni obiettivamente un po' datati, altri invece sempre validi. Capitolo 1, si parte con i fondamentali di attacco, poi ci sono quelli di difesa e c'è una bellissima spiegazione dedicata al contropiede, ben 12 pagine al capitolo 5, e poi c'è la parte, come detto, degli eserciziari. Lo stile di Peterson possiamo definirlo già da all'epoca diretto, didattico, e come dice proprio il titolo, proprio essenziale. I concetti vengono spiegati senza eccessivi tecnicismi, rendendo il libro accessibile anche a chi non ha una formazione tecnica avanzata. Ormai è un libro, come detto, un po' datato, però è un testo che gli appassionati di pallacanestro devono assolutamente provare ad avere. Chiarezza espositiva, approccio concreto e pratico, come detto, ed è adatto proprio a tutti. Resta questo libro un punto di riferimento per chi vuole comprendere appunto le basi della pallacanestro, un testo che ripeto è del 1986, fate voi i conti, si tratta di un pezzo veramente raro, e noi di Basket Books siamo molto molto contenti di averlo nella nostra biblioteca. Questo era il consiglio di oggi e vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, e ricordatevi di leggere il basket.
E beh, Max, Dan Peterson,
ha citato un
vedo
libro.
Che tu hai preso il testo in mano per dimostrare che sei uno di quelli che ce l'ha. Vediamo se è proprio dell'86, quindi
è anche consumato,
è consumato. Vediamo, io lo spoglio. Ottobre 79 ce l'hai tu, quindi la primissima edizione è quella in cui c'è Dan addirittura con i suoi
occhiali
a goccia da sole,
stile Ray-Ban.
Che esercizi ci sono?
È un libro.
Più che sul libro, ti chiederei qualcosa su Dan e del tuo, insomma, camp di Salso Maggiore Terme.
Lui è stato mio appunto capo allenatore quando facevo l'istruttore al camp di Salso Maggiore, poi è stato molto carino quando è venuto a presentare il mio libro a Montegrotto, e la cosa micidiale è la memoria che ha quell'uomo, cioè si ricordava il nome della sua insegnante delle elementari, si ricordava, cioè si ricordava tutta una serie di nomi, cioè ha veramente una memoria che è una cosa pazzesca, ed è un personaggio veramente eclettico, quantomeno eclettico. No, è stato, poi è assolutamente coinvolgente, ti spiega le cose in una maniera così semplice che poi ti domani, se ci riprovi tu dopo non ci riesci. No, grandissimo personaggio.
Sì, che come diceva giustamente Pizzo nell'audio recensione, è arrivato anche alle non appassionate e ai non appassionati di pallacanestro, quando con il wrestling, che chiaramente esatto, alcuni odiano, ma molti, molti hanno amato, con la pubblicità, insomma, un personaggio di quelli che è andato, è saputo bucare lo schermo e andare oltre anche la sua figura, diciamo, di allenatore, è diventato proprio una sorta di insegnante di, anche per allenatori, no? Tramite questo certo, libro. Certo. Come tu sei stata docente in determinati corsi, quindi...
Capita.
Volevo chiederti, ma è te ha gratificato questo ruolo? Perché è diverso chiaramente avere a che fare col paziente o con la paziente e invece avere a che fare con quelli da formare perché diventino...
Che è un pari in realtà, quello da formare è un pari, un collega. Sì, no, è gratificante altrettanto, divertente, ogni tanto cambiare ambito è necessario anche per non cadere nella routine. Poi io in particolare sono docente di corsi su una strumentazione speciale che uso in studio, che in realtà è molto poco conosciuta e molti pochi conoscono, si chiama adipometria.
Ma anche quella precedente,
la bioimpedenziometria. Allora, quella è una metodica molto più conosciuta e usata ormai, posso dire, in maniera planetaria da tutti i colleghi, sì. Ed è lo studio della composizione corporea attraverso un esame bioelettrico, si posizionano degli elettrodi sul corpo e si fa una misurazione. Poi ci sono altre metodiche, la plicometria ad esempio, io la uso soltanto con gli atleti professionisti perché è una metodica tanto operatore dipendente, bisogna seguire dei corsi, saperla fare bene, richiede un po' più tempo e non vale la pena farla su soggetti non speciali, ok? Quindi io la uso solo con i professionisti. La adipometria è una tecnica ecografica, io ho iniziato a usarla agli esordi della mia professione e una domanda ha portato poi la catena degli eventi, perché quando feci il primo corso telefonicamente chiesi al mio tutor perché noi ci concentriamo sul grasso, perché non guardiamo il muscolo e vediamo come questo può cambiare negli atleti. E da lì, dopo i primi corsi che sono stati pionieristici, diciamo, adesso la metodica è un po' più conosciuta. La mia fortuna è che ho partecipato anche a due studi, quindi l'anno scorso ho avuto due pubblicazioni scientifiche, sono state validate delle curve, delle standardizzazioni. Adesso la metodica ha un software tutto italiano, perché in realtà lo strumento è americano. Io ho avuto un prototipo fatto su mia richiesta specifica che vi è arrivato dopo 4 anni dalla mia richiesta, ci hanno messo un po', e adesso è in commercio il mio prototipo.
C'è del genio?
No, non c'è del genio, c'è della curiosità, questo credo che derivi dal dottorato, no? La formazione universitaria, quando la approfondisci col dottorato, ti mette una curiosità per le cose, forse in più. E quindi adesso con questo software riusciamo a analizzare la qualità muscolare. Quindi arrivano dei report un po' dettagliati.
Questa è una cosa che fai, dicevi, anche con i pazienti non speciali, inteso, o richiede comunque che il paziente sia di un livello?
Io tendo, diciamo, a farlo più su pazienti che fanno sport.
A un certo livello,
sì,
giusto?
In realtà è una metodica che si può usare anche sul paziente normale. Ad esempio mi viene in mente un sarcopenico, un soggetto particolarmente sedentario che viene stimolato a fare dello sport, e poi gli si dimostra che il suo muscolo sta migliorando, quindi questo è un beneficio
per
la salute.
Un feedback positivo al suo impegno,
sì.
No?
Esatto, sì, sì.
Perché ci dicevi a microfono spento di quanto tu vada a premiare l'impegno delle persone che fanno un percorso con te,
certo,
che sia quello poi il ritorno immediato, no? Perché viene visto inizialmente, se non sei un atleta magari professionista, che lo vedi subito come quello sarà un valore aggiunto al mio percorso, ma per quelle che non sono necessariamente figure, no, di alto profilo sportivo, sembra un po' un sacrificio all'inizio.
Io credo che è sempre un percorso che porta qualcosa. Imparare a mangiare correttamente è un qualcosa che si può mettere in tasca e portarsi dietro per la vita. Quindi prendersi cura di sé richiede impegno, ma è sempre un benessere.
Giusto. Max, allora, abbraccialo sto benessere, prenditi cura di te, non sei così vecchio.
No, infatti,
non lasciarti andare.
No, no, diciamo che ho iniziato quando erano appena scomparsi i Velociraptors, ma non importa.
A prenderti cura di te o
esatto,
ad
allenare?
No, okay.
Allora, volevo in questa terza parte cominciare anche con qualche domanda strana, tipo falsi miti sulla dieta.
Allora, si potrebbe parlare ore di questo. Ormai con l'avvento dei social tutti parlano di dieta, ok? È vero,
ma perché
ne parlano davvero
forse,
tutti.
No?
Cioè, nel senso, si vendono anche
cioè, si vendono delle attenzioni intanto, perché è un argomento che interessa, e quindi poi si riesce a magari col prodotto sponsorizzato, eccetera.
Esatto, sì, molti.
Perché se no non si spiegherebbe tutto questo interesse per la dieta se non ci fosse un fine commerciale di queste persone.
C'è anche un fine commerciale. Credo che l'argomento comunque interessi la popolazione, cioè tutti vorrebbero imparare a mangiare meglio. E forse l'errore è cercare di farlo attraverso i social, perché ovviamente ognuno vende la propria dieta, la propria idea di dieta.
E posso interromperti prima, certo, di dimenticarmi la frase che mi è venuta in mente, perché una delle frasi che diceva forse Montali, o se non è Montali era Velasco, diceva che tutti vogliono vincere, ma pochi sono disposti a prepararsi per farlo.
Esatto.
Quindi tutti vorremmo mangiare meglio, però forse non tutti siamo pronti a farlo,
a impegnarci per farlo.
Può essere comunque che ci sia questo parallelismo tra la vittoria e il mangiar bene?
Sicuramente sì, perché si cercano le strategie, gli escamotage, motivo per cui spesso si seguono queste diete estreme,
certo,
perché portano a risultati veloci, immediati, ma il problema è che queste diete non sono educative, quindi la persona ottiene il risultato, ma poi torna alle sue abitudini precedenti e il risultato svanisce improvvisamente. Sono strumenti che a mio parere non andrebbero mai sponsorizzati così alla leggera, anche perché quando parliamo di diete estreme mi viene in mente la WLCKD, che è una forma di chetogenica. In realtà si parla di una prescrizione dietetica, quindi è come se io dicessi a un paziente di assumere un farmaco, cosa che non è di mia competenza, con quella posologia per quel tempo. Dopo non si fa più, dopo bisogna rientrare in un altro tipo di alimentazione. E così ci sono le varie mode, no?
Sì.
Adesso c'è la paleo, poi c'è la iperproteica. Ecco, sull'iperproteica potrei dire tutto. Oggi si dice, ma è proteico, va meglio. Allora, intanto facciamo chiarezza. Le proteine hanno le stesse calorie dei carboidrati, che sono circa 4 kcal per grammo. Quindi se io assumo tante più proteine, comunque sto assumendo tanta più energia. Se il mio corpo quelle proteine non le utilizza per uno scopo preciso, che è quello della ricostruzione del muscolo, diventano energie e quindi si trasformeranno in grassi esattamente come i carboidrati. Però oggi il proteico va tanto di moda. Io ho visto anche l'acqua proteica, sono rimasta un po' senza parole. Ebbene sì, i vari budini proteici, gli yogurt iperproteici, la pasta proteica e chi più ne ha.
Sì, perché poi diventa quasi quella o sostantivo o aggettivo proteine proteico che ti attiva nel cervello quando sei davanti allo scaffale. Ah, allora questo.
Ma perché viene confuso con dietetico? Ma
sì,
non è la stessa cosa, ok? A parte che neanche il dietetico esiste, a mio parere. Quindi ci sono queste diete che vanno di moda e la preoccupazione principale da parte mia è che ne ascoltano di queste cose anche i ragazzini, si fanno delle false credenze e iniziano a seguire dei strani regimi, le mamme un po' inermi glielo lasciano fare senza una consapevolezza.
Sì, poi si fanno danni però importanti.
Non so se avete sentito, oggi si parla tanto della famosa piramide alimentare americana invertita, ne hanno parlato tutti. In realtà quella è stata una provocazione, cioè non è che negli Stati Uniti sono impazziti improvvisamente, hanno detto alle persone mangiate più proteine a profusione, anche perché è risaputo che mangiare troppe proteine non va bene. Il problema negli Stati Uniti è che il consumo di alimenti processati a base di carboidrati è estremo e quindi cercano di invitare le persone a mangiare cibi un po' più sani. Poi la piramide in realtà non è cambiata e neanche gli apporti sono cambiati, sono rimasti gli stessi. È che si è cercato di fare un'infografica diversa, un'informazione visiva.
Per colpire in modo differente.
Sì, per stimolare la popolazione. Quando parliamo di popolazione, parliamo di popolazione generale. E tu mi chiedevi prima l'obesità.
Sì.
L'obesità oggi è legata molto spesso a condizioni socio-economiche svantaggiate.
Certo.
Diciamo che una volta l'obeso era
l'opulente,
l'opulente, certo. Bravissimo, cioè la persona ricca, la adesso è tutto l'opposto.
Sì.
Quindi le persone con problemi di peso sono persone, diciamo, meno abbienti, perché quei cibi costano meno. I cibi iperprocessati in realtà costano meno dei cibi sani.
Quindi qui si potrebbe aprire tutto uno spaccato sull'industria che guadagna da un punto di vista vendendo dei prodotti.
Poi la colpa è nostra, certo. Perché stiamo diventando pigri.
Questo è un fattore che ce ne parlavamo che fuori onda, dicevi, cioè che oltre, perché si pensa, no, che intraprendere un certo tipo di percorso virtuoso poi possa essere più costoso e quindi anche difficilmente alla portata di tutte e tutti. In realtà no, da un punto di vista economico, però è il tempo che ci devi dedicare, oltre l'impegno.
Un po' dedicare alla programmazione.
Quindi il vero valore torna a essere il tempo, l'impegno, la programmazione, più che il costo in sé per la materia prima.
La materia prima di per sé è sempre quella. E il costo aumenta se tu pretendi di trovarla già pronta, magari cotta. Insomma, mi vengono in mente le verdure al vapore che si trovano al supermercato. Le paghiamo tantissimo rispetto a prepararle a casa, così come anche i legumi in scatola costano tanto se li mettiamo in proporzione ai legumi da cucinare. E quindi ovviamente il costo aumenta per quello, perché noi cerchiamo la praticità, noi oggi vogliamo tutto un po' pronto.
Sì, e a volte cioè, no, si vede anche di mode sul congelato, per esempio, che però
allora, il congelato
ha un vantaggio rispetto al processato.
Se parliamo delle verdure congelate,
sì, minestrone si parla.
Quelle vanno benissimo perché comunque vengono surgelate in stagione, durante la stagione, ed è semplicemente un processo di conservazione. Diversi sono quei prodotti congelati ricettati, ad esempio il pesce impanato, oppure le zuppe, perché quelle hanno una componente grassa un po' più elevata, e anche degli insaporitori, ovviamente, perché fatalità, sono super buonissime rispetto a quelle fatte in casa.
Ma fanno male rispetto a quelle fatte in casa.
Non stiamo dicendo che fanno male,
fanno meno
che
bene,
sarebbe
ecco,
meglio
forse sono
farle,
stato esagerato,
farle in casa.
Farle in casa, sì.
Ma andiamo avanti.
Perché no?
Falsi miti sugli integratori.
Allora, anche questo è un argomento molto delicato e assolutamente attuale. Vi dico così perché spesso i ragazzini che arrivano in studio da me, parliamo di età varie, dai 13 anni in su, arrivano con delle domande: posso prendere questo, quest'altro, perché il mio amico prende questo e quest'altro. E quindi è bene fare chiarezza ed educazione. Allora, innanzitutto bisogna dire, quando parliamo di integratori bisogna fare riferimento sempre a degli organi ufficiali, a dei siti dove vengono vagliati in base alle pubblicazioni scientifiche. È sempre la scienza che ci dice se una cosa è efficace oppure meno. Uno dei siti diciamo più autorevoli a riguardo è l'Australian Institute of Sport, dove vengono classificati gli integratori, vengono classificati di categoria A, B e C. Diciamo che quelli da considerare sono quelli della categoria A, e sono pochi. Quindi gli integratori, diciamo, che hanno una validità nel miglioramento della performance, perché se parliamo di integratori dobbiamo andare in cerca di questo, cioè io posso prendere una sostanza lecita che mi aiuta a migliorare la performance. Quelli che hanno una validità scientifica sono pochi. E se li guardiamo, quelli che sono citati, a parte qualche minerale, sono a base di carboidrati, quindi sono semplicemente dei carboidrati ottimizzati e funzionali che si possono prendere in partita, ad esempio, nel cambio del tempo, prepartita, o se ho una gara in un orario particolarmente strano, per avere quella ricarica energetica.
Abbiamo visto in tanti sport cosiddetti di endurance che sono molto faticosi.
In quegli sport
eccetera,
si arriva a quote altissime.
Con dei gel, tutto
sì,
molto,
lì va allenato anche l'intestino
sopportare questo tipo
delle
di
concentrazioni zuccherine così alte.
E si va in progressione,
esatto,
vero? Seguiti
si
chiaramente in modo molto meticoloso.
Nel caso di uno sport misto a intermittenza non è necessario raggiungere delle quote così alte. Basta frazionare questi integratori nel tempo in modo da avere un'energia costante durante la partita. Quindi, come dicevo, gli integratori principali sono a base di carboidrati, che siano barrette, gel, e sono tutti citati su questo sito, qualche minerale, e poi arrivano gli integratori che sono quelli di interesse dei ragazzini, che sono la creatina. Vi dico che fondamentalmente è la creatina, perché le altre non le conoscono. In realtà tra questi c'è la caffeina, che però in età, se parliamo di età adolescenziale, da parte mia assolutamente vietata e sconsigliata. E, alcuni integratori che permettono di gestire meglio gli allenamenti di lattato, e qui il preparatore atletico comprende meglio di cosa sto parlando. Ci sono degli atleti che in certi tipi di allenamento soffrono particolarmente, perché hanno una produzione di acido lattico molto elevata, e quindi usare degli integratori che abbassa questa concentrazione li aiuta a stare meglio, perché ci sono alcune discipline sportive che inducono addirittura la nausea e il vomito quando il lattato si alza così tanto. Lì la giornata di allenamento è leggermente compromessa. In realtà, dopo che vomitano, stanno meglio perché se ne sono in parte liberati, però magari glielo evitiamo.
Certo.
Okay. Però ecco, l'integratore, poi ce ne sono alcuni nominati come validi ma molto poco utilizzabili, tipo il glicerolo, credo che magari non l'avete mai sentito nominare. E quello che è sulla bocca di tutti è la creatina. Che spaventa spesso i genitori. In realtà bisogna dire che la creatina è un integratore abbastanza innocuo, molto studiato, ai dosaggi in cui si usa non può dare effetti collaterali. Il problema è che spesso i ragazzi pensano che serva una cosa del tutto diversa da quella per cui viene usata la creatina.
Ad aumentare la PP ed combattere il no e non farsi trovare positivi al doping.
Allora, questa per me è una novità. Generalmente è per diventare grossi, per diventare muscolosi.
No, penso che quello di non essere positivi al doping fossero più diuretici, no?
I diuretici.
Per cercare di
espellere. Però spesso sono vietati anche quelli.
Assolutamente. Infatti anche il professore citava di alcuni giocatori squalificati per uso eccessivo di diuretici.
Mi ricordo di una ricerca di un'azienda padovana, tra l'altro, sull'utilizzo nel doping della creatina per... ma si parlava di 30 grammi al giorno, c'era quella folle.
Dosaggi molto alti.
E aveva una funzione proprio di diuretico, per non usare i diuretici. Infatti in teoria la creatina mi pare non si possa utilizzare più di 3 grammi al giorno.
3-5 grammi sono assolutamente consentiti, poi generalmente si fanno dei periodi appunto di assunzione seguiti da periodi di washout, quindi di astinenza. Il fatto che non
ragazzi,
fa ingrassare,
esatto,
non fa ingrossare,
di diventare gonfi,
no,
grossi.
No, la creatina è semplicemente una molecola che è capace di acquistare e donare velocemente energia e quindi ci permette negli sport misti o di potenza di utilizzare questo scambio energetico rapidamente. Noi la assumiamo anche con la dieta, questo è da dire. E non sempre le scorte, perché noi abbiamo delle scorte, sono al massimo della loro riserva, quindi l'integrazione può essere funzionale, ma a cosa mi serve? Se io mi alleno meglio, allora poi cresco muscolarmente, okay? Certo. È una conseguenza quella, non è un effetto diretto. Sì, questa è la domanda che solitamente mi fanno i ragazzini, no? Posso diventare più grosso, posso prendere la creatina? Lì valuto se è necessaria o no e ne discuto con i genitori, ovviamente, perché sono minori e devono essere assolutamente d'accordo. Poi arrivano le proteine in polvere, altra domanda che mi viene spesso fatta.
Sì, sento che a volte si dice, hai provato il ciocco banana? Di non so che cosa si vogliano mangiare, bere. Mio padre ha visto che c'era un maxi sconto in internet, ne ha comprato uno stock. Io sono sempre terrorizzato quando sento questi discorsi, perché no, piacerebbe fossero consapevoli.
No, devono essere consapevoli. L'apporto proteico, io ho cercato di trasmettere questo concetto, viene calcolato, per me è un calcolo matematico. Assumere più proteine non serve a niente. Posso utilizzare un integratore di questo tipo qualora io intanto ho un soggetto che si allena dalle 4 volte a settimana in su, ho un orario di allenamento un po' complesso per cui non riesco a coprire il mio apporto proteico con la dieta, con l'alimentazione, vado a supplire con un integratore proteico, però spesso li prendono a caso, random, perché prendo le proteine dopo allenamento Perché si fa così? In realtà è corretto, cioè bisogna prendere le proteine, però se io ceno subito dopo allenamento le sto già assumendo. Tra l'altro noi avevamo delle informazioni dalla scienza sull'apporto proteico, sul timing dell'assunzione delle proteine, che fino a qualche anno fa erano completamente diverse da quelle attuali. Adesso si sa che la finestra anabolica, un po' un gergo tecnico, mi scuso, si è ampliata tantissimo, quindi una volta bisognava assumere le proteine entro un'ora, adesso si sa che ci sono anche diverse ore di tempo per assumerle, addirittura ad un dosaggio anche più alto, mentre prima si diceva bisogna frazionarle 30 grammi per volta perché più di 30 non servono. Oggi si sa che se io faccio un bel passo abbondante serale con tante
senza
proteine,
l'ansia di farlo immediatamente dopo la
senza
seduta,
frazionare per forza
o senza
tutto.
Frazionare. Un sacco di curiosità e di nozioni interessanti, se non fondamentali, direi.
Una curiosità che mi nasce spontanea sono gli integratori, invece le bevande, cosiddette bevande energetiche, che anche lì i ragazzi si scatenano.
Gli energy drink.
Esatto.
Allora, se parlate di quelle idrosaline, io non so se posso fare nomi, però...
I famosi Gatorade.
Esatto, bravissimo. Sì, nel senso. In realtà quelle bevande sono formulate benissimo. Molte poche persone sanno che la Gatorade ha un istituto di ricerca sulla nutrizione e lo sport fantastico. E loro fanno tanta ricerca. Un'azienda vale l'altra perché si imitano e le differenze sono millimetriche.
Se invece parliamo di quelle lattine vendute come Monster, Red Bull e compagnia,
quelle sono pericolose perché allora innanzitutto non hanno l'apporto idrosalino. Allora, la base del Gatorade, dell'Enervit eccetera, è l'apporto idrosalino, perché sono fatti molto bene, perché non è quel classico apporto di sodio e magnesio di cui sentiamo tanto parlare.
Ah, devi prendere le bustine.
In realtà
di sodio
contengono
magnesio,
anche
potassio.
Il sodio, il potassio e magnesio. In realtà queste bevande contengono anche il sale, il sodio cloruro, che è quello che i ragazzi perdono con la sudorazione e che va integrato. Negli integratori salini specifici per lo sport c'è sempre anche il sodio.
Che invece spesso si vanno a comprare appunto il magnesio di solito o il potassio.
Ma quella, manca quell'integratore
il sodio.
È per la signora che si sente un po' spossata d'estate, ma che è ipertese non può prendere il sodio,
esatto, è giusto.
Quindi è sbagliato. Ok, allora,
quindi affiancare ad esempio in allenamento la bottiglia d'acqua, la bottiglietta,
non è sbagliato. Se ho un atleta che si allena tanto, se ha un doppio allenamento, dare la bottiglia di Gatorade al bambino che fa un'ora, due volte a settimana, direi che non serve assolutamente niente. Per invece quanto riguarda quelle bevande energetiche tipo la Monster,
le Red Bull, il Power, qualcosa,
sono pericolosissime perché quelle hanno un alto contenuto di caffeina. E i genitori o non lo sanno, non si rendono conto, ma i ragazzini ne bevono tante e lì la dose di caffeina è alta e non sono assolutamente funzionali per quanto mi riguarda.
Esatto.
Qualche atleta me lo chiede in pre-gara, ma siccome la caffeina fa parte degli integratori utili,
certo,
se hanno un'età giusta glielo concedo in pre-gara, perché la caffeina ha un'azione non solo sulla concentrazione ma anche sulla fatica, il beneficio di far sentire meno fatica.
C'era stato proprio nella National Basketball Association, quindi in America, un periodo qualche anno fa quando c'è stata la bolla ad Orlando per il discorso post-Covid, che un giocatore è diventato famoso perché i caffè pre-gara, per gli americani sui discorsi dei caffè, magari un po' più come lo beviamo noi all'italiana, essendo caffè americano imbevibile, lo possiamo dircelo serenamente, insomma, non offendiamo nessuno.
No.
Infatti quando io ordino un americano non ho mai dubbi, spero che mi guardino negli occhi e da Veneto sappiano che è il cocktail e non è chiaramente
non è
il caffè. Ah, non dovevo dirlo effettivamente che bevo l'americano. No, non bevo l'americano. Max, siamo verso la fine di questa bella chiacchierata. Avevi qualche altra curiosità?
Sì, allora, come sei arrivata alla nutrizione dello sport?
Allora, io sono arrivata da un bivio, nel senso, è una storia un po' particolare. Ho avuto un periodo della vita in cui mi avevano coinvolto in un progetto oncologico. Bellissimo, interessantissimo. E io mi ricordo bene che ero a Firenze a fare un corso di formazione su questo argomento e mi sono detta, sei quasi un ex atleta, perché è vero che la danza non è uno sport, ma una disciplina. Ti piace tanto quell'argomento, ma perché non fai qualcosa di più leggero? Poi è vero che io amo i ragazzi tantissimo, e quindi un po' a malincuore ho abbandonato quel progetto, e da allora ho iniziato a studiare la nutrizione e lo sport, perché mi piacciono i ragazzi tantissimo.
Bella.
Posso andare con le ultimissime domande?
Tu puoi fare quello che
vuoi. Allora, diciamo che sto cercando disperatamente di vincere un premio tipo l'Ig Nobel, roba del genere, con delle domande assurde agli ospiti alla fine.
Sì. Quindi è il momento demenziale.
È il momento
ti tocca anche a te, Alessia, perdonaci, ma il comune è mezzo gaglio.
Diciamo che ho avuto anche caso in cui mi hanno domandato il foglio, si sono partiti dal foglio con le domande, come ricordo, quindi ogni tanto indovino. Allora, la prima domanda che mi sale, che così mi è venuta in mente, è: più sano un dolce mangiato serenamente o un'insalata mangiata con rabbia?
Assolutamente il dolce mangiato serenamente.
Sai che comincia a essere simpatico.
Quindi c'è la famosa mindful eating anche, che è interessante.
Ma perché i nutrizionisti vengono viste come delle figure come dei talebani negative? No, non dovete vederci così.
No, sono estremamente ostracizzati.
Io mangio poco è una frase clinicamente dimostrabile o solo molto ottimista?
È ottimista.
Se mangio meglio me ne accorgo prima sulla bilancia o nella vita di tutti i giorni?
Nella vita di tutti i giorni, mi sento meglio.
Hai mai sentito su ciò che mangi a cena, mentito su ciò che mangi a cena per evitare giudizi di tipo ma sei una nutrizionista?
No, mai, me ne frego di quello che mangio. Però gli altri si condizionano molto se sono
tantissimo,
a tavola.
Vero?
Terribile.
Infatti adesso noi la invitiamo all'aperitivo oppure no?
Sì, no, la invitiamo.
Amletico.
Qual è la domanda più imbarazzante o strana che ti hanno fatto in ambulatorio?
Oh, me la ricordo. Sulla creatina, se poteva dare problemi di impotenza.
Fantastico. Qual è il cibo che tutti fingono di odiare, ma poi che mangiano di nascosto alle 23?
Fingono di odiare.
Nessuno finge di odiare il cibo, secondo me. Difficile rispondere a questa domanda. Le patatine fritte.
Carboidrati la sera, verità scientifica o leggenda del gruppo WhatsApp di famiglia?
Verità scientifica, da inserire assolutamente.
È più pericoloso allenarsi senza mangiare o mangiare per poi non allenarsi?
La prima.
Esiste davvero il pasto perfetto o è come gli addominali, tutti li vogliono ma pochi li vedono?
Non esiste il pasto perfetto, bisogna vedere il bilanciamento nel tempo.
Se il cibo potesse parlare, quale alimento ti chiederebbe perché mi hai eliminato dalla dieta?
Poverino.
Che bella domanda. Io personalmente non ho eliminato niente. Le persone eliminano il formaggio.
Perché, poveretto?
Perché è ricco di grassi saturi. Sì. Va mangiato con moderazione.
Dopo un congresso o una scalata, una partita a tennis, carbonara o aglio olio e peperoncino?
Per gusto carbonara.
Per gusto, beh.
Grazie.
Allora, grazie Alessia per essere stata con noi oggi a Pick and Pod. È stato un vero piacere averti al nostro microfono.
Grazie a voi.
È stata veramente una puntata interessantissima.
Grazie davvero a voi.
Siamo sicuri che le ascoltatrici e gli ascoltatori poi ci riempiranno di domande che ti inoltreremo, perché
bene,
noi siamo come
a
sempre inadeguati.
Ricordiamo che tu lavori ad Albignasego e a Villafranca, giusto?
Sì, esatto.
Quindi sei raggiungibile, basta cercarti.
Per qualsiasi curiosità, certo, domanda.
Poi se qualcuno avesse bisogno mi domandi, il numero di telefono, gli indirizzi ce li ho molto volentieri. E grazie mille, salvi Vito Mare praticamente.
Ma noi ci vediamo con i ragazzi.
Ci vediamo con i ragazzi, ci stiamo organizzando qualcosa
bravi.
A livello di società, perché l'argomento secondo me è importante, e in più questa idea di lavorare soprattutto sui giovani nello sport insieme a tutta una serie di professionisti, diciamo, ti dà la possibilità di offrire un qualcosa di un servizio molto più professionale, molto più utile, soprattutto ai ragazzi e alle future generazioni.
Ed è bellissimo, loro lo meritano.
Sì, ricordiamoci che il mondo ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli.
Esatto.
Quindi dobbiamo restituirglielo migliore.
Bene, a presto allora.
E allora, anche se in Italia si passa sempre dal mangiare a Natale al mangiare a Carnevale, ricordatevi di mangiare meglio in questo 2026. Con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci diamo appuntamento
alla prossima puntata.
Ciao!
Ciao, grazie!